L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina è arrivata Silvia Ballestra, scrittrice.
Buongiorno.
Silvia Ballestra, com'è arrivata sull'isola deserta?
Sono naufragata forse, non lo so, mi diverte sempre però questo gioco dell'isola deserta, perché insomma significa tirare in spiaggia, tirare a riva un po' di cose che sono state in navigazione magari per anni, per una vita.
Come se la immagina quest'isola deserta e qual è il suo rapporto da scrittrice con l'idea dell'isola deserta?
L'isola deserta da scrittrice è un posto davvero dove ritrovarsi con delle opere che quindi ti fanno compagnia, che sono così in solitaria insieme a te, come poi insomma è un po' per me la fruizione di tutto, sia di libri, di musica e di cinema. E come me la immagino? Sicuramente piena di vegetazione.
Silvia Ballestra, dal compleanno dell'iguana fino alla nuova stagione, cosa è cambiato nel suo modo di scrivere? Se è cambiato nel suo modo di scrivere, cosa è cambiata nel suo modo di vivere? Lei arriva sull'orizzonte della narrativa italiana come una ragazza ribellissima, molto ribelle. Adesso Silvia Ballestra è una ragazza ribelle o no? O una signora ribelle, come si dice?
Una signora di sicuro, una signora ribelle, una vecchia ribelle, non lo so. Sono passati quasi 30 anni dal compleanno dell'iguana, 28, e quindi c'è stata comunque una stratificazione di esperienze, sia di libri scritti, di traduzione, di libri letti, di occasioni, di incontri con varie persone che sono state importanti per il mio lavoro. Quindi sicuramente c'è molto materiale in più rispetto all'inizio, che compensa un po' magari la perdita di freschezza, nel senso che se penso alle prime cose che scrivevo c'era un mondo che era quello degli universitari di Bologna, quindi che era un mondo, era un paesaggio sia umano e sia appunto di formazione, di cultura, perché poi insomma io facevo l'università, facevo lingue, quindi era una scoperta continua. Arrivavo dalla provincia in una città che all'improvviso era piena di librerie, per esempio, quindi c'era tutto un mondo veramente da leggere e da scoprire. Quindi sono in una situazione molto diversa rispetto a prima, però no, non penso di essere molto cambiata, nel senso che mi riscopro appunto a una certa età, riscopro alcune cose un po' anarchiche dell'inizio.
Qual è il rapporto tra provincia e letteratura e qual è la provincia di cui lei ha scritto e continua a scrivere?
Ma forse il rapporto fra provincia e letteratura appunto lo vedo come un rapporto molto serio, nel senso che chi nasce e cresce in provincia è obbligato dalle condizioni materiali a intraprendere un suo percorso di ricerca. E questo mi piace sempre molto, ecco, pensarlo come una scoperta continua, come una ricerca, come un percorso che uno si costruisce a volte anche faticosamente, a volte per caso, per incontri così, mentre forse chi cresce in città appunto ha tutto più accessibile. In realtà negli ultimi anni tutto questo è cambiato, perché con l'arrivo di internet tutti gli ordini, i libri che vuoi, i dischi che vuoi, c'hai tutto veramente in un attimo, mentre prima dove se non altro c'era l'attesa, il tempo, e quindi lo penso così. Poi dopodiché per me la provincia è un grande serbatoio di personaggi e di storie, perché lì veramente è tutto sott'occhio, la vita delle persone, le dinamiche, nel piccolo comunque per chi osserva, ok, è più facile, come guardare in un microscopio davvero.
Silvia, lei esordisce giovanissima nell'antologia, diciamo, di Tondelli, Under 25. Perché e come una ragazza giovane si mette a scrivere?
Sì, a me è capitata proprio l'occasione di comprare a Bologna, appunto, un volume dell'antologia Under 25 riservata da Tondelli agli scriventi più giovani. Per questa indagine, questa ricerca che faceva davvero da talent scout, mettendosi in grande ascolto dei più piccoli e dando anche delle indicazioni. Per cui io mi ricordo che avevo comprato Under 25 volume 2 e alla fine c'erano proprio delle specie di indicazioni, cioè da parte di Tondelli, che mi garbavano molto. Quindi io ho cominciato a scrivere su invito, cioè non era un invito rivolto a me in persona, però era un invito rivolto ai più giovani, e quindi ho cominciato così. Sì, prima avevo buttato giù delle cose, però non mi ero mai accostata davvero alla scrittura, perché comunque ne ero intimorita, perché leggevo moltissimo. Poi mi erano passate per le mani alle superiori delle cose scritte da miei coetanei, scritte a macchina, fotocopiate, così, tipo a livello di fanzine, non so come dire, e mi piacevano molto, però non avevo mai pensato prima di scrivere io.
Quindi gliel'ha fatto pensare per Vittorio Tondelli. Quegli stilemi, quei suggerimenti che ha letto su quella prima antologia Under 25, volume secondo, valgono ancora? Sono cambiati? Ci sono dei suoi? Ne sostituirebbe alcuni con altri?
Ma di fondo forse la lezione è rimasta, nel senso che se penso a tutti i libri che ho scritto, un po' hanno seguito l'evoluzione della mia esistenza, cioè a 30 anni si scrivono libri che riguardano quella fase della vita, a 50 e quando ne avevo 20, quindi in questo senso mi sono attenuta abbastanza alle evoluzioni, appunto, dell'esistenza, cercando di mettermi in ascolto sempre delle cose che mi circondavano, che mi succedevano, eccetera. Quindi forse questo fondo, non so, non saprei nemmeno circoscriverlo, però sì, di osservazione di quello che c'è attorno, e quindi in qualche modo di, uso la parola autenticità, ma non è nemmeno forse quella, però una ricerca di qualcosa di sempre vero e ancorato alla realtà delle persone.
Silvia, qual è la nuova stagione delle due sorelle protagoniste del suo ultimo romanzo, che è uscito per Bompiani qualche mese fa?
Ma la nuova stagione è un ritorno anche lì alle origini, all'infanzia, al paesaggio, alla terra da cui magari si è andate via perché l'esistenza ti ha portato altrove, magari in giro per il mondo. Quindi è un po', anche un po' un omaggio alla mia regione ferita dai terremoti, però poi in realtà è una storia che prende tutt'altra curvatura, che si rifà un po' anche a delle storie classiche legate alla terra.
Beh, terra di Sibille, comunque.
Terra di Sibille, fate, donne che quindi sono state sagge, ma sono state anche così ballerine, si sono divertite.
Siamo qui sull'isola deserta con Silvia Ballestra, scrittrice. Il suo ultimo romanzo è La nuova stagione, pubblicato per i Tipi di Bompiani. Silvia, che libro ha portato per noi sull'isola deserta?
Ho preso un'opera abbastanza omnia, nel senso che se deve accompagnarmi da sola per un po' di tempo deve essere corposa, e quindi sicuramente i racconti di Chekhov in una delle tante raccolte, che io ho varie edizioni di tutti i tipi, a volte vengono raccolti come racconti della maturità, racconti della giovinezza, racconti satirici, eccetera. Poi ho un volume, invece una raccolta più completa, che continua a leggere, rileggere nei due tomi, e quindi direi questo.
Perché Chekhov?
Vabbè, perché in Chekhov c'è tutto, ci sono tutti i toni, c'è una grande vicinanza, appunto, a tutto ciò che è umano, anche a tutte le debolezze, alle cose anche piccole e piccolissime, non solo quindi ai grandi trasporti, ai sentimenti. Ci sono le disillusioni, ci sono i ricordi piccolissimi, le occasioni mancate, quindi tocca tutte veramente le corde, i sentimenti possibili umani.
Era una cupa nottata d'autunno. Il vecchio banchiere passeggiava innanzi e indietro nel suo studio e s'andava rievocando come 15 anni prima, d'autunno, aveva dato un ricevimento. Al ricevimento erano intervenute molte persone di ingegno e si erano intrecciati interessanti discorsi. Fra l'altro si era parlato della pena di morte. Gli ospiti, fra cui erano numerosi gli uomini di studio e i giornalisti, erano in maggioranza contrari alla pena di morte. Giudicavano questa forma di punizione antiquata, disadatta a stati cristiani e immorale. A parere di alcuni, la pena di morte si sarebbe dovuta sostituire dovunque con la reclusione a vita. «Io non sono d'accordo con voi», aveva ribattuto ai suoi ospiti il banchiere. «Non ho mai sperimentato né la pena di morte né la reclusione a vita, ma se è possibile giudicarne a priori, secondo me la pena di morte è più morale e più umana della reclusione. La pena di morte uccide d'un colpo, mentre la reclusione a vita uccide lentamente. E qual è il boia più umano? Quello che vi ammazza in pochi istanti o quello che vi sottrae la vita nel corso di lunghi anni? L'una e l'altra cosa sono parimente immorali», era intervenuto uno degli ospiti, «giacché hanno entrambe lo stesso identico fine, quello di togliere la vita. Lo Stato non è il Dio. Esso non ha il diritto di togliere ciò che non è in grado di rendere se volesse».
Quando ho letto Chekhov per la prima volta?
Allora, ho cercato di ricostruire questa cosa perché appunto in realtà credo dopo aver letto Carver, il racconto in cui parla appunto di Chekhov e altre interviste in cui ha sempre detto che insomma il maestro era Chekhov, e ho cominciato quindi sì, insomma verso i 20 anni a leggerlo. Poi appunto ogni volta trovando racconti che si adattavano sì a varie fasi, fasi anche della scrittura.
Silvia, ma che lingue ha studiato all'università? Prima ci diceva che ha studiato lingue.
Sì, io sono laureata in francese e poi vabbè la seconda lingua è l'inglese, però molto meno approfondita.
E come mai ha scelto il francese?
Bella domanda. In realtà non lo so di preciso, no, mi piaceva molto. È stato un po' tutto casuale, perché adesso mi rendo conto che oggi è molto più strutturato l'orientamento, la scelta dell'università, si viene subito ingabbiati sin dal liceo o sin dalle superiori, insomma, a scegliere il destino. No, la mia cosa è stata casuale. Sono capitata a Bologna con amici a studiare, mi piaceva la letteratura, però mi piacevano di più le letterature straniere, ah, cosa terribile, non dovrei dirla, però va bene, in quel periodo mi piaceva la letteratura francese, quindi sì.
Quale scrittore ve l'aveva portata verso la letteratura francese, se ce n'è uno, se ce n'è più d'uno?
Beh, io mi ricordo come una folgorazione, sicuramente la prima volta che ho letto Céline.
E su cosa ha fatto la tesi di laurea?
La tesi di laurea l'ho fatta su una scrittrice anarchica della Comune che si chiama Louise Michel, su indicazione di Joyce Lussu, quindi con un taglio appunto più storico, più politico rispetto all'aspetto letterario, sulle sue memorie, sulla sua vita.
È la seconda volta che nomina il termine anarchia in questa nostra conversazione sull'isola deserta. Qual è il suo rapporto con l'anarchia e che cos'è per lei l'anarchia? Se c'è una definizione o è troppo poco anarchico dare una definizione di anarchia?
Bello, è troppo poco anarchico dare una definizione di anarchia. Mi pare bellissimo. Non lo so perché è un periodo in cui sta riuscendo fuori, ma è anche molto legata appunto alla mia formazione anche musicale, al punk, ad alcune cose che ricordo con grande affetto appunto proprio di quell'epoca. Stavo pensando che si dice che magari dopo essere stati una vita di sinistra a una certa età si diventa più conservatori e si comincia a badare ad altre cose. No, ecco, per me non funziona così e quindi dopo una vita di sinistra ripiombo nell'anarchia.
Silvia Ballestra, Pier Vittorio Tondelli, Joyce Lussu, quanto è contato, se è contato, essere giovani e potersi confrontare con scrittori di questo calibro, o comunque con menti politiche anche di questo calibro, menti editoriali anche di questo calibro?
Beh sì, sono stati incontri importanti, poi con Tondelli purtroppo incontri veri e propri sono stati pochi, perché poi purtroppo era già malato. Con Joy Soluso è stata lunga la frequentazione, abbiamo anche fatto un libro insieme. Quindi sì, sono incontri importanti, ma poi non solo con loro, non solo dal punto di vista politico, sono stati importanti per me anche il poeta Luigi Di Ruscio, per la lingua che ha usato nelle sue opere, per l'aplomb più comico. Poi è stato importante l'incontro con Tullio Pericoli, per esempio, un pittore che dalle Marche è venuto a vivere a Milano, quindi quello mi ha aiutato anche a capire il mio rapporto con una città che sembrava non entrare molto con tutto il resto della mia vita.
Milano è una città di frontiera, io da Roma non ci passo più, è già tanto che corra la mia vita su e giù. Nessuna illusione per ora, il male che ci ha presi cammina ancora, si fa sentire specialmente alle gambe, specialmente ora. Milano è una città del futuro, e chi ci vive non sa come sta, però stanno tutti insieme, stanno tutti là.
E dalle Marche a Milano, con una tappa a Bologna immagino per l'università, ma sente Milano come casa sua adesso o no? Milano è una specie di Marche, è diventata una specie di Marche oppure no?
No, Milano non sarà mai come le Marche, perché è una città e quindi è esattamente l'opposto, nel senso che io le Marche le penso come campagna, come mare, eccetera. Qua non c'è né il mare né grandi, cioè il paesaggio poi fuori da Milano non assomiglia assolutamente al mio, però la sento come casa mia perché i miei figli sono nati a Milano, perché ci vivo dal 95, però sempre con un approccio come se dovessi andare via da un momento all'altro. Però se riguardo la mia vita, sono andata via dalle Marche alla fine quindi non lo so, bisogna tenere insieme queste due cose.
Milano è una città di frontiera, io da Roma non ci passo più, è già tanto che corra la mia vita.
Siamo sull'Isola Deserta con Silvia Ballesta, il suo ultimo romanzo della nuova stagione pubblicato per i tipi di Bompiani e che ha portato con sé l'opera Omnia di Chekhov, i racconti di Chekhov. Che musica ha portato Silvia Ballesta sull'Isola Deserta?
I Clash, album doppio, London Calling, doppio, quindi anche lì insomma me lo faccio bastare, mi dura per un po', e sì, molto legato appunto ad alcune esperienze della mia giovinezza, e quindi è un punk però più strutturato, più suonato, che affronta vari generi, che si confronta con varie cose, sempre però con una firma fortissima sia nella voce che nella chitarra, nella batteria, nel sound, e quindi London Calling.
London Calling through the faraway towns, now war is declared and battle come down. London Calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London Calling, now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London Calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking I saw you nodding out.
Siamo sull'Isola Deserta con Silvia Ballesta, che ha portato Chekhov e i Clash per adesso. Le chiedo quindi se ha portato anche un film per noi.
Sì, l'ho portato. È un film argentino del 2016 che si intitola Il cittadino illustre ed è la storia di uno scrittore che vince il Nobel, che però vive come una pietra tombale, non come un riconoscimento, ma come la fine di un percorso. E è uno scrittore che viene da un piccolo paese dell'Argentina dove non torna da 40 20 anni, e lì decide di tornare da cittadino illustre perché ha vinto questo premio e quindi anche il suo paesino vuole tributargli dei riconoscimenti, e lui torna e troverà l'inferno da cui era scappato.
Sono convinto che questo tipo di riconoscimento unanime è sempre direttamente, inevitabilmente, connesso al declino.
Viene dall'Argentina, dal suo paese, Salas.
Salas, è sicura?
Vogliono proclamarla cittadino illustre di Salas. E la invitano a tenere un discorso per l'anniversario del paese. È da molto che non ci va.
Sì, quasi 40 anni. Sono scappato a 20 e non ci sono più tornato. Credo di aver fatto una sola cosa nella mia vita, scappare da quel posto. Ci vado.
Quindi vincere il premio non serve a nulla.
Vincere il premio riapre in realtà delle cose che aveva chiuso e riapre uno sguardo sul mondo da cui era fuggito, che non gli vuole affatto bene. Cioè, è un inno al Nemo profeta in patria, che chiunque, adesso senza paragonarsi a quelli che vincono il Nobel, però chiunque arrivi dalla provincia e abbia fatto delle cose conosce perfettamente, quindi è il mio film del cuore.
Ed ecco a voi, vincitore del premio Nobel per la letteratura e appena proclamato cittadino illustre di Salas, Daniel Mantovani.
Whisky!
Titi!
Antonio!
Stasera cena all'associazione rurale. Giovedì? La mattina premiazione del concorso di pittura qui in municipio e poi la seconda lezione.
Qualcuno ha delle domande? Sì?
È vero che l'infelicità è lo stato d'animo migliore per la creatività?
Hai visto Irene?
Sì, ci siamo visti ieri e ci siamo raccontati un po' di cose.
E come l'hai trovata?
Bene, bene.
Prima diceva che del punk non le piace più questa idea del no future, quindi e questo diciamo è chiaro, ma adesso qual è il suo rapporto con il futuro?
Oddio, una domanda, non lo so, non me la sono mai posta. No, va bene, io sono anche madre di due figli, quindi il rapporto con il futuro è che adesso sono abbastanza proiettata sul futuro delle prossime generazioni. Quindi in questi mesi, per esempio, sono tuttora entusiasta, sono molto contenta di questo grande movimento dei giovanissimi sul clima, sul pianeta, sull'ecologia, su queste preoccupazioni e quindi ecco, il futuro penso che sia lì, nel bene, nel male, non lo so, però mi piace questa onda di energia, di protesta, di preoccupazione, di cura.
Noi li conosciamo dalle scuole medie, sono sempre stati degli asociali.
Ecco che è la televisione, guarda che merda di persone fanno parlare. Cornacchie, cozze, iettatrici.
Dicevano le parolacce, frequentavano gli zingari, litigavano con tutti. A casa nostra hanno pisciato anche sul letto di mamma e papà.
Bene, sentiamo lo zio Ciro. Ciro?
Sì?
Vuole rivolgere anche lei un appello a suo nipote?
Andò, se ne veni, io manco te faccio apri bocca. Io te sfraccio!
Ma io sto buzzurro.
Ciro, lascia perdere, guarda, hai capito che se fai così questo non torna più.
C'ho ragione, Michele.
Michele, sì. Senta Michele, è vero che Antonio è sempre stato motivo di preoccupazione per lei?
Ma no, Donatella, era strano, sì, però bravo.
Michele, scusa se te lo dico, ma tu a quel figlio tuo non hai saputo trasmettere il senso della vita regolata, del rispetto delle tradizioni.
Gladiatore, spione, venduto ai servizi segreti, toglietegli il microfono, io lo conosco a quello là, non deve parlare.
Dopo quello che tu hai saputo inculcargli, la realtà è questa, bello mio. Signora Donatella, la realtà purtroppo.
Silvia Balestra, abbiamo sentito Hollywood Party qualche mese fa dell'anniversario del film della guerra degli Antò, e quindi il suo rapporto col cinema non è solo da spettatore, è stato a un certo punto da anche più vicino, più prossimo. Ma lei ci va al cinema normalmente? Qual è il suo rapporto col cinema? Quanto Netflix o cose come Sky o televisione hanno cambiato, se hanno cambiato, il suo rapporto con il cinema?
Dipende dai periodi della vita, cioè io ho seguito dei cicli al Cineforum, eccetera, poi appunto in provincia per un certo periodo è sempre stato difficile, poi arrivato a Bologna ho cominciato ad andare al cinema più spesso, al cinema, al famoso cinema Lumière di Bologna o altri cinema d'Este, eccetera. E poi chiaramente ci sono dei periodi in cui non ci si va, perché quei bambini piccoli lo sanno tutti, per esempio, che non si va più tanto al cinema, e quindi insomma è stato altalenante il rapporto. Sicuramente la TV via cavo, Netflix, eccetera, cambiano il rapporto, così come le librerie online, non so come dire. Cioè, hai da una parte stai a casa e quindi un altro tipo, diciamo, di visione, da quell'altra però puoi recuperare delle cose che altrimenti non vedresti.
Silvia, chiedere a una scrittrice che ha appena pubblicato un libro, perché il suo libro è uscito appunto nemmeno 2 mesi fa, cosa sta scrivendo è una domanda insopportabile. Però le posso chiedere invece con curiosità cosa sta traducendo o qual è l'ultimo libro che ha tradotto e che differenza c'è, se c'è, tra scrivere e tradurre?
Allora, scrivere e tradurre, la differenza è che hai maggiori responsabilità verso l'opera di un altro, nel senso che quando traduci devi essere, secondo me, molto più accorta rispetto a quando scrivi, di non prendere delle cantonate troppo grosse, perché faresti un torto al lavoro di un'altra persona. Quindi questo, perché se no la scrittura c'è anche nella traduzione alla grande, perché comunque è un bel esercizio. L'ultimo che ho tradotto è una Vita senza fine di uno scrittore francese, Begbédé, e una storia pazzesca, appunto, che ha a che fare con le biotecnologie, con i nuovi sistemi di ricerca su, insomma, è la storia di uno che vuole diventare immortale e che prova tutte le nuove strade che ci sono per non morire mai, e quindi fa visita a tutti quelli che stanno facendo ricerche in questo senso di tutti i tipi, quindi è una cosa a metà, vabbè. Poi la narrazione è anche divertente, ci sono delle robe un po' così, sì, paradossali, eccetera, però anche molto angosciante. E beh, però comunque interessante, nel senso che è uno squarcio su una realtà che è quella prossima avventura, a proposito di futuro.
Non l'angoscia l'idea di non morire mai?
A voglia, sì sì, ma poi è una cosa che non, infatti alla fine non esiste un progetto che fallisce, ovviamente, però capisco anche la crisi di mezza età dello scrittore cinquantenne che vorrebbe vivere per sempre nella migliore forma possibile.
That one with the yellowy eyes, the ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Ringraziamo Silvia Ballestra per essere stata con noi stamattina qui sull'Isola Deserta, e ricordiamo che il suo ultimo romanzo è La Nuova Stagione, pubblicato per i tipi di Bompiani. L'Isola Deserta torna la prossima domenica, sempre su Radio 3, sempre alle 10:15. Una buona giornata da Chiara Valerio.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.